In questo mio intervento vorrei tentare di riprendere alcune sollecitazioni già precedentemente espresse all'interno del percorso offerto dal Rosmini Institute, in un'ottica anche di prosecuzione e di variazione sul tema dell'ultimo simposio di Stresa. E intenderei in modo particolare, a partire da una ripresa di quel percorso da me proposto all'interno della videocattedra sulla coscienza, mettere a confronto quelle fasi che sono state successivamente riprese anche da questo cenacolo del Rosmini Institute con in particolare due relazioni del simposio e un autore contemporaneo che dal mio punto di vista è un confronto necessario per la riflessione filosofica e teologica della nostra contemporaneità. In particolare, ecco, il punto di vista all'interno del quale mi colloco è quello di un punto di vista teologico, che necessariamente esige epistemologicamente il contributo e l'apporto imprescindibile della filosofia. Gli autori del simposio con i quali vorrei misurarmi sono Riccardo Di Giuseppe e Ivan Salvadori. L'autore invece che sostanzialmente propone una sorta di provocazione sul tema della coscienza in una sua opera recente, Vito Mancuso, Obbedienza e Libertà, critica e rinnovamento della coscienza cristiana. Procedendo con ordine, diciamo, l'opzione a partire dalla quale vorrei sviluppare il tema, prima di tutto è un attingimento e un approfondimento del tema rosminiano e la sua messa a confronto con l'elaborazione di un teologo contemporaneo, Pierangelo Sequeri. In particolare, per sviluppare ulteriormente quanto già abbondantemente con pertinenza e capacità di focalizzazione è stato già espresso, vorrei riprendere quel passo dell'antropologia in servizio della scienza morale all'interno del quale Rosmini afferma, come da Indice delle materie dell'edizione critica, che il giudizio a proposito del giudizio morale, un giudizio che ha una parte speculativa e una parte pratica. A pagina 401 del volume sull'antropologia in servizio della scienza morale, qui Rosmini, per riprenderlo in confronto con il Trattato della coscienza morale, non specifica qual è l'ordine di riflessione in merito al quale definisce l'identità del giudizio morale. Però specifica che in ogni giudizio che si voglia dire morale, cito testualmente, occorrono queste due componenti. Ordunque si richiami la distinzione che noi facevamo nel giudizio pratico favorevole alla legge fra la sentenza e la persuasione profonda che rende in noi efficace la sentenza. Dico che, in quanto alla sentenza, ella ha la sua parte speculativa e la sua parte pratica. Quanto alla parte speculativa, tosto che l'uomo percepisce la legge, egli non può, a meno di giudicarla infinitamente autorevole, però che è questa infinita autorità essenziale alla legge morale, sicché non si può concepire legge scevra di questa infinita autorità. Laonde per questa parte il giudizio sulla legge è necessario e uguale in tutti gli uomini, tosto che concepiscono la legge. Ma questa sentenza teoretica non è che la base della sentenza pratica, ed ella può essere sfumata, languida, inefficacissima nelle menti. L'elemento pratico che le si aggiunge viene dalla volontà e propriamente comincia nella stessa determinazione, la qual può essere più recisa e più forte o meno. Ancora qualche riga. Or rispetto a questa risolutezza e fortezza dell'atto che determina la volizione, vi è un certo confine di fatto oltre a cui non si stende la forza della volontà. Peroché la volontà è potenza anch'essa limitata, e questa limitazione è innata alla volontà ed è da credersi che sia di molto cresciuta per la ferita che la natura umana riportò dal primo peccato. Anche qui sarebbe necessario, utile e significativo entrare dentro alla semantizzazione dell'aggettivo teoretica o speculativa che Rosmini attribuisce al giudizio e alla sua capacità appunto di essere pratica e speculativa, perché in questo passaggio appunto in numero 717 c'è una fluttuazione semantica sullo speculativo. In ogni caso la ripresa di questa precisazione sul libro terzo della spiritualità dell'antropologia in servizio della scienza morale ci permette di, dal mio punto di vista, compiere un ulteriore affondo e di porci questa domanda: che rapporto esiste, sussiste tra il giudizio della coscienza e l'inoggettivazione? È sicuramente una connessione, una prospettiva ermeneutica che esige di essere approfondita, perché risulterebbe oltremodo proficuo constatare che la coscienza come processo antropologico che determina un passaggio dalla moralità alla consapevolezza di questa moralità è un'esperienza, potremmo dire, embrionale della inoggettivazione, e nello stesso tempo introduce quella che può essere, dal mio punto di vista, specificata come speculatività e teoreticità della generazione e non della causalità. In altri termini, se ci chiediamo come si passa dalla moralità dell'uomo alla coscienza di questa moralità, e Rosmini afferma che la coscienza di questa moralità è una riflessione almeno di secondo ordine, ciò significa che la realizzazione, il darsi, il verificarsi di questa realtà antropologica implica una teoreticità che non corrisponde, non è sondabile, sperimentabile, verificabile a partire dalle leggi di una metafisica che sia esclusivamente fondata sulla causalità. E questo pone, direi, in evidenza proprio lodevolmente, in base anche al percorso del Rosmini Institute, che si è proprio avviato a partire da un approfondimento della teosofia tenuto dal nostro professor Marcus Krinke. La teosofia si smarca, per dirla in termini calcistici, da una metafisica strettamente neotomistica, perché non si fonda su una metafisica ancorata alla causalità come architrave, principio portante dell'intera riflessione. Questo focus, dal mio punto di vista, contiene in sé un'altra sfida del Rosmini Institute, che è quella di incrementare la riflessione sull'essere morale, proprio perché anche in relazione alla riflessione bontadiniana che ha portato Severino ad una filosofia, a una metafisica che è impermeabile, verrebbe da dire, ma questa è già un'interpretazione ovviamente, alla dimensione etica, paradossalmente fa emergere proprio la necessità di mettere a fuoco meglio l'essere morale, oltre e certamente non senza la riflessione della scuola di Sciacca, ma diciamo al di là del testo del Bergamaschi sull'essere morale, attualmente una riflessione chiara di questa terza forma dell'essere attende, dal mio punto di vista, di essere adeguatamente svolta, e credo che in questa quarta fase, questa sessione del Cenacolo apra veramente ad una intenzionalità programmatica, proprio mettendo in evidenza, direi, la effettiva capacità di Rosmini di interpretare la modernità e di orientare la modernità verso delle direzioni nelle quali la modernità non si è intenzionalmente sviluppata. Piuttosto, invece, direi, la modernità oggi sperimenta l'esito del non aver percorso sollecitazioni come queste che sono offerte da Rosmini, perché dal mio punto di vista, come ho tentato di esprimere e come direi abbiamo anche tentato di esprimere, la modernità contemporanea o postmodernità, rimanendo ancora in un orizzonte non troppo specificativo della semantizzazione di che cosa è la postmodernità, si ritrova una riflessione senza moralità. Si ritrova cioè il tentativo della soggettività di percepire se stessa senza quella correlazione originaria con il fondamento ontologico metafisico che viene invece garantito dalla riflessione del sintesismo di Rosmini. Ora, specificato tutto ciò, credo che valga la pena mettere a confronto l'orizzonte sulla coscienza di Rosmini, giudizio speculativo di un giudizio pratico o su di un giudizio pratico. Non starei in questo senso nella quarta fase a esagerare su cavilli etimologici o lessicografici o di filosofia del linguaggio su che cosa significa questo di o su di un giudizio pratico. Ora, questa contestualizzazione della coscienza in Rosmini, dove il piano metafisico viene prospettato come variabile rispetto a una causalità semplicemente cosmologica o di un'antropologia che riduce il soggetto a delle leggi strutturanti e strutturali, è confrontabile con l'esito contemporaneo, presente, un esito di un aspetto di quest'autore, della riflessione di Sequeri, laddove in questo testo, Ritrattazione del simbolico, logica dell'essere performativo e teologia, ad un certo punto l'autore al capitolo secondo parla, titola così, mi limito ad esprimere i titoli, la sensibilità per il senso, il simbolico come originario fenomenologico, e segnalo anche il quarto capitolo, l'assoluto come proaffezione, generazione del figlio e metafisica del sacramento. Ora, in questa sensibilità per il senso ritorna il percorso del giudizio della coscienza, perché la sensibilità esprime, se vogliamo, nell'essere reale di Rosmini la parte speculativa del giudizio, quindi un confronto con l'intuizione dell'idea dell'essere che lo colga in sintesismo con l'essere reale, e dall'altro lato il senso esprime quella parte, quella componente del giudizio pratico che corrisponde a quella componente della soggettività e della persona, senza anche qui scendere troppo nel dettaglio delle distinzioni, che appartiene a un essere reale che, se lo guardiamo a partire dalla riflessione tomista e neotomista, è una materia inanimata e inanimabile, ma se lo guardiamo dal punto di vista della teosofia, l'essere reale è in realtà il sentito primo, in quanto Dio nella sua esistenza anche soprannaturale. Per cui sensibilità per il senso è, direi, quantomeno istruibile come confronto tra la teoria della coscienza credente di Sequeri e la riflessione di Rosmini. Anche l'originarietà fenomenologica del simbolico apre ad orizzonti che appartengono alla quarta fase, ma ciò che a me preme più sottolineare è questa attenzione all'assoluto come proaffezione e questa situazione in cui la generazione viene ad emergere come una realtà di tipo metafisico che ci permette, dal mio punto di vista, di sottolineare come il giudizio della coscienza nel secondo ordine della riflessione non è scansionabile temporalmente o anche teoreticamente come distinguibile, ma l'atto della coscienza è nel secondo ordine di riflessione, quindi la consapevolezza della propria moralità nelle scelte in esercizio riguardo alle determinazioni contingenti e concrete che vanno prese, è una forma di generazione. Potremmo veramente dire, e qui comincio ad inoltrarmi all'interno della riflessione di Riccardo Di Giuseppe, potremmo veramente dire che se questa ipotesi di lettura sussiste, allora il giudizio della coscienza, e qui riprendiamo la terminologia partecipativo-analogica, il giudizio della coscienza, almeno nel secondo ordine di riflessione, è una forma di generazione. Se non ci piace il termine forma, potremmo dire è un atto generativo. E in questo senso si comincia a profilare la necessaria distinzione epistemologica tra coscienza come oggetto delle scienze sperimentali, in particolare della psicologia, e coscienza come soggetto, oggetto proprio dell'indagine filosofico-teologica. È qui che il simbolico, e Riccardo Di Giuseppe lo ha mostrato molto bene nell'ultimo simposio, il simbolico, in particolare nella riflessione di Lacan, il simbolico diventa quel terreno epistemologicamente in grado di istruire pertinentemente la questione, ponendo i due saperi, filosofico-teologico e psicologico come scienza moderna, in dialogo nella distinzione, proprio perché il simbolico presiede alla riflessione psicologica e psicoanalitica, e nello stesso tempo il simbolico può essere inscritto all'interno della riflessione filosofica. Anche qui occorre restringere, quantomeno per il minimo necessario, l'uso di questi termini, perché se la nostra ipotesi di lettura dell'atto della coscienza riflessa in Rosmini come generazione sussiste, e se in termini di generazione noi arriviamo a riflettere sulla generazione intratrinitaria, allora possiamo declinare la riflessione analogico-partecipativa nel codice linguistico del simbolo e del simbolico. Dunque, per sintetizzare il cammino breve fin qui percorso, noi potremmo dire in questi termini. Lo diciamo anche come forma di domanda, di interrogativo. È pertinente affermare che il giudizio della coscienza, come giudizio speculativo di un giudizio pratico, almeno nel secondo ordine di riflessione, è simbolicamente partecipativo della generazione intratrinitaria. Ora, in questo simbolico noi ritroviamo la necessità di porre la riflessione di Giuseppe sul tema della religione, sul tema della paternità nella religione, con la riflessione di Salvadori. E qui tentiamo una ermeneutica direi del tutto inedita, quindi ci sia concesso il tentativo e venga trattato con beneficio di inventario. Per inoltrarci, anche qui ci poniamo questa domanda: è possibile dare una lettura teologica della teoria, diciamola così, della coscienza morale di Rosmini? Cioè, possiamo applicare le riflessioni sulla coscienza morale di Rosmini alla persona di Gesù Cristo? È un'operazione, dal mio punto di vista, pertinente, perché quando Rosmini parla della coscienza ha ben presente le nozioni di peccato, di colpa, e inscrive la coscienza umana all'interno di un quadro teologico. Certamente non possiamo portare la coscienza, così come ne parla Rosmini nel suo trattato, senza mediazione all'interno della cristologia, perché la cristologia ha ben chiaro che nella persona divina di Gesù Cristo non c'è mai stato un atto che fosse inficiato dalla colpa originale. Dunque è un'operazione anche molto pericolosa, se vogliamo, quella che stiamo tentando. E pur tuttavia mi sembra che rispetto alla riflessione di Salvadori, noi andiamo da un lato a dare con Rosmini una maggiore valenza antropologica alla riflessione cristologica sulla coscienza, e nello stesso tempo poniamo Rosmini in dialogo con la svolta trascendentale, senza che la svolta trascendentale della teologia diventi l'unico criterio in base al quale impostare la riflessione sull'autocoscienza di Gesù. Anche la distinzione tra il termine coscienza ed autocoscienza meriterebbe una ulteriore e maggiore specificazione, ma non è questo il luogo, la sede per poterci addentrare, essendo veramente numerosissimo nostro campo di questioni in essere. Quello che, in base a quanto fin qui detto, è dal mio punto di vista affermabile è che nella persona divina di Gesù di Nazaret la sua volontà divina ha tutte quelle caratteristiche della riflessività propria della coscienza antropologica. In altri termini, il secondo ordine di riflessione di cui parla Rosmini è una partecipazione dell'autocoscienza eterna del Figlio, e non c'è né in Baltasar né in Rahner né in tutti gli ambiti teologici che si rifanno a questi due autori una focalizzazione sulla riflessività così chiara come in Rosmini, proprio perché se noi andiamo ad addentrarci nella unione ipostatica andiamo ad addentrarci nella communicatio idiomatum, allora dobbiamo stare attenti a dire che in Gesù c'è un giudizio speculativo di un giudizio pratico come atto dell'uomo, come atto della natura umana, perché andremmo dentro al ginepraio dell'eresia. E pur tuttavia la riflessività antropologica che è interna alla coscienza umana non si può dire che non si ritrovi all'interno della coscienza assoluta di Gesù di Nazaret. Anzi, possiamo dire che questa componente della coscienza morale è, dal punto di vista antropologico, quanto di meglio ci possa essere per esprimere in termini di soggettività la divinità e la grazia del Verbo di Dio incarnato. E qui, dal mio punto di vista, in questa sede non possiamo fare altro che enunciare la tesi che esige di essere verificata e approfondita. Ma sicuramente, dal mio punto di vista, questa prospettiva ci permette di affrontare anche il discorso psicologico e psicoanalitico con delle strumentazioni ulteriori. In che cosa consistono queste strumentazioni? Che prima di tutto si può fare una delimitazione. La psicologia come scienza moderna non ha l'attrezzatura per definire, sondare, esperire, orientare la coscienza riflessa e tantomeno la coscienza teologica. Ora, questa delimitazione è estremamente importante dal mio punto di vista per le ricadute educative, pedagogiche sottese ad essa, nel senso che una psicologia che presuma, la psicologia come scienza moderna, che presuma di andare ad attingere in profondità l'identità del soggetto e quello che il soggetto vive nella sua riflessività, è una psicologia che non è a servizio né di se stessa né della persona. Piuttosto, ecco, al di là della causalità, al di là della generatività della coscienza, la psicologia si può attestare nel fare in modo che la riflessività che il soggetto ha su se stesso sia una riflessività che offre alla speculatività del giudizio una consapevolezza pratica e viceversa offra alla praticità del giudizio una speculatività autentica. In altri termini, come afferma lo stesso Karl Jaspers in diverse delle sue opere, occorre che ci sia una complementarietà tra i saperi nella distinzione delle proprie specificità. Ora, sarebbe ulteriormente interessante, nella relazione di Giuseppe, viene in qualche modo espresso, valutare fino a che punto si possa dire che con Girard il cristianesimo è quella religione che permette di dare una soluzione alla questione sacrificale e alla dimensione che da più parti viene sostenuta, cioè che il cristianesimo sarebbe, dal punto di vista antropologico, il compimento, il superamento, qualcuno dice l'oltrepassamento, della religiosità umana. Verrebbe forse, in questo senso la teologia orientale ci può aiutare, verrebbe da dire, in realtà, come afferma Schmemann, che, e come afferma d'altra parte anche lo stesso Barzaghi, che il cristianesimo non è una religione. E che dunque tutte queste dinamiche psicoanalitiche, psicologiche, queste interpretazioni religiose dello psicologico e queste interpretazioni psicologiche del religioso certamente vanno a cogliere il simbolico originario inscritto nell'antropologico, e pur tuttavia potrebbero non avere, dal mio punto di vista non hanno, la possibilità teoretica di esprimere una valutazione dirimente circa la risoluzione del simbolico nella sua portata complessiva dal punto di vista del sapere dell'uomo. Ma certamente anche qui non possiamo fare altro che enunciare la questione e proporre una tesi, mi ripeto. La questione da enunciare è proprio il rapporto tra il cristianesimo e la religione, nella interpretazione del cristianesimo come religione, che va nella linea girardiana. Noi ci ritroviamo un cristianesimo che verrebbe ad essere la non religione che compie le religioni. Nella prospettiva invece piuttosto di una teologia orientale e di una teologia anagogica, quale quella di Barzaghi, noi ci troveremmo a dire invece che al di là della questione epistemologica del rapporto tra le scienze umane, la filosofia e la teologia, il cristianesimo non è una religione, proprio perché la fede si attesta come assoluta discontinuità rispetto al religioso, in quanto la fede è ciò che Dio di sé dice, la religione è ciò che l'uomo dice di Dio. Ora, la tesi che abbiamo tentato di proporre è necessariamente quella di propendere, essendo il nostro un punto di vista teologico e filosofico, per un cristianesimo che ha una maior dissimilitudo rispetto alla dissimilitudo, per dirla sempre con l'analogia e con il Concilio di Firenze, rispetto alla religione. Ma non per questo sarebbe da stolti abbandonare completamente le intersezioni del simbolico tra psicologia e teologia. Ciò detto, ci avviamo verso il confronto con la riflessione di Vito Mancuso. A proposito di questo scritto, Obbedienza e Libertà, corre l'obbligo fare una piccola premessa, un minimale excursus dall'analisi delle altre opere di Mancuso, le principali, quella sull'anima, sul rapporto con Dio, sulla rifondazione della fede. Non risulta una trattazione specifica, una misurazione, un cimento tra il pensiero di Mancuso e quello di Rosmini, se non alcune citazioni anche in questo testo, Obbedienza e Libertà, ma in particolare nel testo sull'anima. E qui corre l'obbligo di mettere in evidenza la parzialità di queste interpretazioni, perché nel testo sull'anima, laddove Mancuso tratta del pensiero di Rosmini, lo utilizza, dal nostro punto di vista, un nostro come plurale maiestatis, lo utilizza come giustificativo per mostrare la contraddittorietà di un magistero che prima condanna e poi riabilita un autore e che conseguentemente dovrebbe modificare le proprie posizioni teologiche. Implicitamente noi facciamo la domanda a Mancuso, abbandonando quelle che lui critica e abbracciando quelle che lui propone, perché se così fosse a noi corre l'obbligo di dire che c'è una sostanziale discrepanza su questo punto. E la sostanziale discrepanza è presto detta nel fatto che quando Rosmini tratta dell'anima dice certamente che l'anima è data anche dall'atto generativo del padre e della madre, ma un conto è la generazione, un conto è la creazione. L'anima, mentre viene naturalmente generata dall'atto unitivo dei genitori è creata da Dio. Anche qui ritorna il tema della generazione che dicevamo prima, e ritorna in senso analogico partecipativo, proprio perché la generazione umana dell'anima è partecipazione dell'atto creativo di Dio. E l'atto creativo di Dio, ci dice la teologia, si colloca all'interno della generazione del Verbo. Quando noi nell'atto di fede diciamo che il Verbo è generato e non creato, non diciamo che la generazione del Verbo è identica al fatto che il padre e la madre generano il figlio nell'atto unitivo e procreativo che viene creato simultaneamente da Dio. È una generazione completamente diversa. La generazione umana è un atto finito, la generazione divina è un atto infinito ed eterno. Dunque è proprio su questo punto che vogliamo osservare a Mancuso proprio una parzialità interpretativa di Rosmini. E la parzialità interpretativa risiede precisamente nel fatto che è vero che Rosmini dice che l'anima viene generata, ma è una generazione naturale, che quindi non ha niente a che vedere in termini creaturali con la generazione eterna, trinitaria, e nello stesso tempo è una generazione, quella dei genitori, che è partecipazione dell'atto creativo di Dio, dove ogni atto creativo di Dio è anche redentivo in sé, sia prima che dopo il peccato originale. Dunque questa è la prima osservazione che vogliamo fare a Mancuso, ma la seconda osservazione, quella che ci risulta più efficace, è che relativamente al modo con cui affronta il tema della coscienza, senza inoltrarci dentro all'eventuale pertinenza del rapporto che esiste in Mancuso tra la teologia e il magistero, a nostro avviso c'è un'incomprensione di fondo di quella che è l'identità teologica del magistero stesso, ma vogliamo sottolineare che sembra proprio che in Mancuso ci sia una sovrapposizione del pratico e dello speculativo a proposito del giudizio. Una sovrapposizione che non è determinabile nel suo pensiero perché non si pone il problema, ma è una sovrapposizione che ermeneuticamente ci sentiamo di affermare, proprio perché in particolare a proposito del rapporto che esiste tra i momenti costitutivi della coscienza e la verità, viene ad essere ben chiaro quello che abbiamo appena affermato. E in particolare il capitolo 5, dove si parla del primato della coscienza, che questo viene ad essere posto con chiarezza. È in particolare il paragrafo che andiamo adesso ad analizzare, la costruzione del giudizio morale. Prima di addentrarsi dentro alla definizione di che cos'è il giudizio morale, Mancuso tratta della sinderesi, che è già stata affrontata anche in queste sedi di cattedra video del Rosmini Institute. Tratta della regola d'oro, dell'autonomia della coscienza e successivamente anche della prudentia phronesis. Ma andrà poi ad affrontare il caso Englaro e quella che a suo giudizio è l'incoerenza gerarchica rispetto ai principi fondamentali della morale cattolica. Ma a pagina 95 così si esprime, a nostro avviso, emblematicamente. Tratta dei documenti anche della Commissione Teologica Internazionale, alla ricerca di un'etica universale, nuovo sguardo sulla legge naturale, e così si esprime. Da quanto detto emerge la logica del retto giudizio morale. Esso si costruisce tenendo sempre presenti due pilastri, i principi morali e la situazione concreta. Il giudizio morale è il ponte che collega questi due pilastri nel modo migliore possibile per creare la migliore armonia, la migliore giustizia, il migliore benessere per il soggetto alle prese con la sua specifica situazione, ogni volta unica, come è unica la persona. Collegando i principi morali alla situazione concreta si ottiene il vero giudizio morale, il quale nella luce della sinderesi si forma all'interno della coscienza personale come esercizio della coscienza personale. Solo così si produce un'azione morale degna di uomini liberi e non si di devote pecorelle o di zelanti soldatini. Allora, su questo passaggio di Mancuso, lui a pagina 102 fa un riassunto intermedio dei passi compiuti e alla fine arriva a dare le sue riflessioni sulla bioetica e su altre questioni. Ma ecco, è proprio questo che noi intendiamo muovere delle osservazioni critiche a Mancuso. Chiediamo: questa è la sua teoria o è la teoria a suo giudizio della Chiesa Cattolica? Perché se è la sua teoria noi la rispettiamo, ma se lui ritiene che questa sia la teoria della Chiesa Cattolica non lo è. E cioè questo modo di passare dai principi alla situazione concreta è sostanzialmente difforme non solo dalla riflessione del Magistero ma anche dalla riflessione di Rosmini, perché questo giudizio morale non si capisce di che natura sia, se è di natura speculativa o se è di natura pratica. Il Magistero si esprime fino a questo momento parlando o di giudizio pratico a proposito della coscienza o di giudizio. Qui Mancuso sembra non tenerne conto. Rosmini, non in difformità dal Magistero, parla della coscienza come giudizio. Specifica che è giudizio speculativo, oltre che pratico. Allora, non c'è contraddittorietà nel Magistero della Chiesa ad aver riconosciuto la correttezza teologica della riflessione rosminiana. Perché se noi andiamo a guardare tutti i documenti del Magistero, il Magistero non ha mai detto che il giudizio della coscienza non può essere o non deve essere un giudizio speculativo. Tutt'al più potrà recepire eventualmente la riflessione di Rosmini. Quello che non è chiaro in Mancuso è di che tipo è questo giudizio. Ora, è chiaro che nel momento in cui il giudizio pratico vuole diventare un giudizio speculativo, noi andremo a sconvolgere la legge di cui tratta Rosmini nei principi della scienza morale. Perché giudizio pratico inteso come situazionalità a partire dalla quale io sono interpellato non è trattato in questi termini da Rosmini. Perché per Rosmini, quando un giudizio pratico è universale, non viene semplicemente trasportata a livello di universalità la situazionalità concreta di cui si tratta, perché si coglie in quella singolarità una universalità tramite il giudizio speculativo. Quindi quello che contestiamo a Mancuso è di non aver precisato se il giudizio pratico diventa legge universale in base a che cosa e perché, e viceversa se per giudizio morale Mancuso intende giudizio speculativo, allora anche qui non possiamo essere d'accordo, sia dal punto di vista filosofico sia dal punto di vista teologico, e quindi non siamo in disaccordo col magistero, perché un giudizio della coscienza non può ridursi, perché sarebbe riduttivo, non a danno della speculatività in sé ma dell'antropologia, non può ridursi un giudizio morale ad essere un giudizio speculativo. E ancora non è chiaro in Mancuso il rapporto che esiste tra la coscienza come riflessione e la moralità nell'ordine ontologico metafisico, per cui arrivare a concludere che in questo testo ci sia una teoreticità e negli altri lavori di Mancuso ci sia una teoreticità che permetta di rifondare la teologia e la filosofia, a noi sembra oltremodo fuori luogo. Ecco, piuttosto risulta utile approfondire la riflessione di Rosmini in ambito cristologico, in ambito epistemologico, in ambito teologico, con gli autori che abbiamo espresso, anzitutto certamente Sequeri, Lacan, Jaspers, e coloro che tentano nella contemporaneità di oggi, come Salvadori e di Giuseppe, la mediazione di questi contenuti con le provocazioni culturali contemporanee.